Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Benvenuti cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu a questa ultima puntata del programma Domenica un giorno per te. Al microfono, come consuetudine, Romano Scaramucci. Siamo all'ultima domenica dell'anno 2024 e la liturgia prevede la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Quindi un pensiero e una meditazione sull'importanza della famiglia, che qualcuno ha definito la cellula della società. Il ritrovamento di Gesù fanciullo nel Tempio potrebbe sembrare un semplice episodio di vita familiare, invece ha un significato, come vedremo, molto profondo. E questo senso profondo è racchiuso nella domanda di Maria e nella risposta di Gesù. Troviamo qui la prima parola di Gesù, l'unica nei racconti dell'infanzia, una parola di cui i genitori, come abbiamo sentito, non compresero il significato. Si tratta di una parola inaspettata, ma che ha un significato molto profondo. A volte si sottolinea che con il suo gesto e le sue parole Gesù abbia voluto prefigurare il futuro distacco dalla famiglia, affermare la propria libertà e mettere in primo piano quello che poi sarà la sua missione. E è certamente un'interpretazione che in parte è quella giusta, però resta ancora un po' debole, diciamo. In ogni caso è troppo all'esterno di quello che va considerato come il mistero dell'incarnazione. Dicendo tuo padre, Maria pensava a Giuseppe, ma dicendo mio padre, Gesù pensava a Dio. Ed è un contrasto significativo, quasi troppo duro, almeno a noi così pare. Gesù afferma la sua origine dal Padre e la domanda rivolta ai genitori si potrebbe tradurre meglio così: non sapevate che è necessario che io sia nelle cose del Padre mio? Ecco, in tale domande egli svela in modo molto evidente la sua obbedienza al Padre, senza riserve, come poi ritroveremo anche in altre parti del Vangelo. Pensiamo al Getsemani, per esempio. Le cose del Padre mio è un'espressione generica, ma proprio per questo ha un grande significato. Le cose possono essere la casa, gli interessi, i desideri, la volontà, i progetti. Un'espressione volutamente generica per suggerire però la totalità delle cose. ma è ancora più importante l'espressione essere in, che a volte si traduce con un semplice occuparsi. In realtà essere in è molto di più, esprime un atteggiamento che riguarda la persona nella sua intimità, nella sua esistenza. Ma è in quel è necessario che più avanti Gesù riprenderà per indicare la sua obbedienza fino alla croce che si nasconde il segreto più sconcertante della rivelazione di Gesù, quello che forse è anche il più difficile a capire. Ma essi non compresero, annota l'Evangelista. Che cosa non hanno compreso? Che Gesù appartiene al Padre, a Dio? La sua separazione dalla famiglia? Oppure quel è necessario che Gesù ripeterà anche più avanti durante la sua missione, come dicevo prima, serve ad esprimere la necessità della croce? Quello che è certo è che sia il gesto di Gesù sia le sue parole rimasero in qualche modo un po' enigmatiche, un po' oscure. Nascondevano qualcosa che si sarebbe svelato dopo. Ma questa è l'identità profonda di Gesù che ancora non si è svelata, che si racchiude in questo caso in quel è necessario e bisogna aspettare la croce, sì. Bisogna aspettare la croce perché la salvezza possa svelarsi nella sua completezza. I santi della prossima settimana, una settimana un po' particolare perché vedrà nei suoi 7 giorni il passaggio dal 2024 al 2025. La Chiesa ricorda il 29 dicembre San Davide, il 30 dicembre San Ruggero, il 31 dicembre, come tutti noi sappiamo, San Silvestro, il 1 gennaio Santa Franca, il 2 gennaio San Basilio, il 3 gennaio San Fiorenzo e il 4 gennaio San Celso. E oggi voglio ricordare insieme a voi San Silvestro, che è l'ultimo santo del calendario e che ci ricorda a tutti un momento di felicità e di gioia da passare insieme alla famiglia, insieme agli amici, perché è il passaggio dell'ultimo dell'anno. Chi è San Silvestro? Un lungo pontificato, quello di Silvestro I, che è papa dal 314 al 335 ed ebbe anche una lunga e feconda amicizia con l'imperatore Costantino, che con il suo editto decretò la libertà di professare il cristianesimo e pose fine alle persecuzioni. La Chiesa usciva in questo momento dalla clandestinità, come dicevo, dalle persecuzioni, e l'imperatore, che ancora si considerava il legittimo rappresentante della divinità, si faceva carico anche di controllare la Chiesa come ogni altra organizzazione religiosa. Fu dunque lo stesso Costantino a indire nel 325 il primo concilio ecumenico a Nicea in Bitinia. Silvestro seguiva e approvava l'opera dell'imperatore, dal quale ottenne molti favori. La costruzione della Basilica di San Pietro, per esempio, su quel colle che si chiama Vaticano, e di altre due importanti basiliche romane, quella di San Paolo e quella di San Giovanni. Costantino concretizzò poi la sua simpatia per Silvestro nel dono del suo stesso palazzo, quello Lateranense, che per diversi secoli fu dimora dei papi, ma non concesse mai a Silvestro la gioia di amministrargli il battesimo, che pare ricevette solo in punto di morte. Silvestro ebbe dunque il merito di sapere alimentare un'amicizia che si rivelò veramente fondamentale per il bene della Chiesa, ma forse essendo vissuto all'ombra di una personalità così spiccata come era ovviamente quella dell'imperatore, il merito suo più grande deve essere stato indubbiamente la modestia, il saper fare un passo indietro, come si dice. Ha saputo, insomma, Silvestro farsi piccolo per concedere spazio a chi a quei tempi, più di lui, aveva potere sulla Chiesa e quindi poteva, in un modo più consono ai tempi, aprire la porta al Vangelo e quindi alla evangelizzazione del mondo. Ed eccoci alle cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Che cosa accadeva nelle nostre terre nel finire degli anni del passato? Il 29 dicembre del 1605 il vescovo di Arezzo benedice le nuove campane della Pieve e della cattedrale. Erano state fuse dai maestri francesi. 30 dicembre 447 muore ad Arezzo il piccolo Carterio, un bambino cristiano di 3 anni. Agnus sine macula, piangono così i genitori. La lastra tombale in bardiglio con commovente epigrafe funeraria fu rinvenuta al Colle del Pionta durante la campagna di scavi nel 1970-74. Questi lavori erano allora diretti da Alessandra Melucco Vaccaro. 31 dicembre 1520. Gli operai della cattedrale di Arezzo stipulano un contratto con Marcigliac, ordinandogli le prime 3 volte grandi prossime alla facciata. Stabiliscono come compenso un podere preso in affitto dalla Fraternita di Santa Maria della Misericordia per 230 scudi d'oro. E veniamo adesso invece al primo di gennaio del 1593. Inizia un anno nuovo nel 1593, ma iniziano anche e solennemente i lavori nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo, i lavori per la costruzione di una nuova cappella che custodisca la trecentesca Madonna col Bambino in terracotta invetriata, vista da molte persone cambiar colore, quasi sudare, aprire e chiudere gli occhi. Ed eccoci adesso al 2 gennaio del 1532. Il cavalier Pietro Gamurrini nomina suo erede universale l'ospedale di Santa Maria del Ponte di Arezzo, con l'obbligo di dotare annualmente 6 fanciulle povere della città, con somma di 25 fiorini. 3 gennaio 1521. 3 vescovi consacrano a Firenze Galeotto Graziani eleggendolo primo vescovo della diocesi di Borgo San Sepolcro. Ed infine 4 gennaio 1386, per ringraziare la comunità di Anghiari della fedeltà dimostrata, Firenze dichiara il podestà di questa città vicario sopra tutti i luoghi del Casentino di sopra, soggetti al comune di Fiorenza e che già erano dominati da Tarlati e Ubertini. Ed eccoci, cari amici all'ascolto, alla frase da leggere insieme e da ricordare in questa ultima settimana dell'anno. Una delle parole più pronunciate durante quest'anno sicuramente è stata quella della pace, tante volte anche pronunciata da Papa Francesco. E allora noi vogliamo in questo ultimo appuntamento citare uno dei grandi profeti del nostro tempo della pace, che è il Mahatma Gandhi. La frase è questa: qualsiasi cosa io sia stato capace di fare nella mia vita ha avuto origine, più che altro, dalla percezione dei miei limiti. Ed eccoci ancora una volta arrivati al momento musicale del mio programma. Ancora una canzone natalizia, ma diciamo più spostata verso la fine dell'anno. Si tratta di un brano strafamoso che è We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. È una canzone che tutti conosciamo perché è stata cantata da tutte le voci più belle della storia della musica leggera. Però forse pochi sanno che questo, che è tra i brani più famosi del Natale, è stato scritto nel lontanissimo 1500 e unisce appunto gli auguri per Natale e l'inizio dell'anno nuovo. La leggenda vuole che questa canzone sia stata inventata da tre ragazzini ospiti dell'orfanotrofio di Harmony, non sapendo come ringraziare gli abitanti della città per i doni che tutti gli anni per Natale questi bambini sfortunati senza famiglia ricevevano, inventarono questo canto che ancora oggi fa parte della nostra colonna sonora natalizia. E allora, nell'augurarvi veramente un felicissimo anno nuovo, sereno, e soprattutto, come dicevamo prima, che sia per tutti un anno di vera pace, e cominciamo ognuno di noi nel proprio piccolo a vivere la pace, io vi dedico questo brano con tutto il cuore e tutto l'affetto. Vi auguro anche di proseguire questi giorni di festa con le nostre trasmissioni, con i nostri programmi, e per quanto mi riguarda, come sempre, da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.